alla postazione di Popolare Network qui al Medimex. Ci hanno raggiunto Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo, a cui diamo immediatamente il benvenuto intanto. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, grazie a voi.
Buonasera.
Ospiti di Medimex per raccontare, se ho capito bene, ma confermatemi o smentitemi, le vostre passioni musicali e in qualche modo il vostro punto di vista sugli incroci possibili tra musica e letteratura. È questo il tema che vi hanno proposto?
Sono due temi strettamente connessi.
Tanto spiega che sei Giancarlo De Cataldo, quello più simpatico.
Io sono Giancarlo De Cataldo, quello più grosso. Accanto a me c'è Giancarlo Carofiglio, quello più in secco. Forma, diciamo. Quello più secco. Anche se, diciamo, nei nostri romanzi il secco sarei io, no? E tu saresti... Sì, no, sono due temi strettamente collegati, le nostre passioni musicali, quelle di ciascuno naturalmente, perché poi Gianrico, diciamo, è anche un pezzo di istituzione musicale adesso a Bari, no? Visto che presiedi questa grande istituzione che è il Petruzzelli, e anche il rapporto dello scrittore sia con la musica nei suoi libri che in generale con la musica, non so, quando scriviamo, quando ascoltiamo, che importanza ha la musica anche nella formazione di uno scrittore.
Sono Gianrico Carofiglio.
Esatto.
La questione centrale, per quello che mi riguarda, se parliamo di questi argomenti, è la musica nei libri.
Sì.
A me piace molto citare pezzi musicali di vario genere, però mi piace farlo in una maniera non esibizionistica, se mi passate l'espressione, cioè non voglio mostrare erudizione musicale. Mm-hmm. Mi piace che un pezzo musicale classico, moderno, rock, lirica o quello che sia, abbia una diretta pertinenza con quello che sto raccontando, sia cioè funzionale a far capire chi è il personaggio o che cosa succede nella storia. Tutto quello che c'è in più è soltanto un modo di esibire le conoscenze di cui non vado pazzo.
E lo scrittore che parte ha in questa scelta? Lo chiedo a entrambi, cioè per quanto si metta quasi come un tramite tra il personaggio e il fruitore o la fruitrice finale, cioè chi legge. Lo scrittore in che modo pilota la musica all'interno delle storie o all'interno della propria ispirazione che è funzionale alle storie?
Beh, io sono De Cataldo, una parte di questa risposta per me è semplice, perché quando adoro un personaggio, lui ascolta o canta Leonard Cohen e quindi su questo la partita è chiarissima.
Così i lettori sappiano che se succede in un romanzo
Leonard
De Cataldo...
Cohen è un personaggio positivo, questo perché una passione, un gusto personale. Altre volte...
Sì, che l'hai anche tradotto Leonard Cohen.
L'ho anche tradotto Leonard Cohen, però non le canzoni, non sono ancora riuscito a tradurre le canzoni, anzi rivolgo un appello se ci sono editori che sono disposti a
rischiare sulle canzoni. È uscito di recente un libro che parla proprio delle canzoni di Leonard Cohen, pubblicato da Arcane Edizioni.
Ne parla,
è scritto,
però.
Sì, le tratta, esatto, tutte, esatto. Le tratta, ma non ci sono le traduzioni integrali e basta, ci sono però un ampio spettro di...
No, poi mi piace, come diceva Gianrico, con una posizione che condivido assolutamente, non tanto far vedere che conosco questo verso dei Radiohead o che posso citare, non so, il gruppo di tendenza a Roma, quanto capire cosa fa un personaggio in relazione alla sua musica, di che valori è portatore, anche perché l'estetica del personaggio raccontato diventa anche estetica della scrittura, quindi cifra narrativa importante.
Del resto quello che ha detto Giancarlo è del tutto giusto, e riallacciandomi alla domanda come si pilota il personaggio, il personaggio di solito fa un po' quello che vuole, questo è abbastanza vero, però non c'è dubbio che se vogliamo caricarlo di significati positivi o negativi gli attribuiamo cose che ci piacciono o che ci dispiacciono, come per esempio appunto la musica di Leonard Cohen. Nell'ultimo mio romanzo La regola dell'equilibrio c'è un capitolo che ruota tutto attorno a una canzone di Leonard Cohen, che è Alexandra Living, che poi pochi sanno è sostanzialmente una riscrittura di una poesia di Cavafis.
Ecco,
la canzone è bellissima, tra l'altro, è poesia anche.
Meravigliosa, sì, ma quando voi dovete scrivere, la musica riesce ad avere uno spazio o la concentrazione della scrittura non permette di avere dei sottofondi, magari qualcuno che canta una splendida canzone che quindi cattura l'attenzione?
No, io sono abbastanza rigido nelle regole dell'ascolto, sto ascoltando la musica, della scrittura sto scrivendo, non riesco a concentrarmi se ho la musica di sottofondo. In generale sono anche abbastanza contrario alla musica di sottofondo come concetto esistenziale, come accompagnamento, e sono animato da sentimenti di autentico odio cattivo nei confronti dei jingle, delle siglette, delle segreterie.
Da uno che scrive quel eccetera. Tipo di romanzi, sentir dire odio cattivo, diciamo, suona un po' inquietante.
No,
fa
è che
paura,
spiega
sì.
molte cose in realtà.
Molte cose, sì.
Ma invece la funzione, la musica funzionale, perché per molti magari alzarsi la mattina e ascoltare un brano che ti dà la giusta energia o continua il torpore della notte o ancora ti fa sprofondare in uno stato d'animo pessimo, ma che ti serve per... C'è anche nella vostra quotidianità? Cioè quel brano per iniziare la giornata, ce l'avete? E se sì, qual è?
A me intanto piace, sono Gianrico Carofiglio, ma ora si sarà capito, immagino,
sì, beh, immagino
forse non è necessario appunto. Che precisiamo ancora. Ma a me piace sprofondare in uno stato d'animo pessimo da solo, senza l'aiuto di nessuno. Fatta questa premessa, in realtà io sono completamente anarchico, proprio all'estremo opposto rispetto a Giancarlo. Intanto mi piace essere disturbato, non solo dalla musica, ma in generale da persone che entrano nella stanza in cui sto scrivendo. Mi piace scrivere in treno, nelle sale d'attesa, però condivido con Giancarlo De Cataldo un odio cartaginese per le musiche di sottofondo, perché un conto è ascoltare la musica e scrivere, che non è sottofondo, e un altro conto è ricevere questa dura punizione che è appunto il sottofondo musicale, che di solito corrisponde a un certo genere o non genere musicale, che è quello che appunto rende anche me piuttosto cattivo.
Invece io adoro, se posso aggiungere, certo? Essere sorpreso dalla musica, cioè se non sto ascoltando, non sono concentrato, sono vago, mi piace essere colto da un'armonia, da una melodia, da una canzone italiana. Sei in una mattina piovosa a Roma e ti entra da una qualunque fonte sonora il mare d'inverno di Enrico Ruggeri, e allora lì cominci a provare dei sentimenti, poi che siano buoni, cattivi, positivi, negativi, però insomma è qualcosa che fora la radice difensiva della razionalità e incide direttamente sulla passione.
La chiara dimostrazione che Giancarlo De Cataldo è superiore è da queste espressioni: fuori alla radice difensiva io non sarei mai stato capace.
Io a entrambi, a De Cataldo e Carofiglio,
cominciamo a prendere appunto.
Volevo chiedere invece qualcosa rispetto a uno degli argomenti certamente centrali di questo contesto di Medimex, ovvero sia la fruizione musicale, che è qualcosa che sta cambiando in maniera piuttosto radicale. È cambiata radicalmente anche per voi? Avete in qualche modo trovato dei nuovi modi per scoprire nuova musica, per ascoltare la musica, o invece siete rimasti forse legati a delle vostre vecchie abitudini più tradizionali?
No, io ho cambiato molto il modo di ascoltare e di prendere la musica, posto che non scarico abusivamente, ne faccio una questione di principio, ma ascolto tantissima musica in rete, su YouTube oppure sui vari, diciamo, sulle varie applicazioni anche di contenuto sociale. Devo dire però che, siccome sono affezionato all'idea di andare nel negozio di dischi e uscire con qualche cosa sotto mano, anche se non è necessario, un paio di volte al mese ci vado lo stesso e mi compro qualcosa magari che ho sentito 10.000 volte in rete, ma mi dà una sensazione confortante l'oggetto fisico che incorpora la musica.
Io sono nato col vinile, la progressiva riduzione degli spazi,
quindi più o meno all'inizio del Novecento.
Sì, più o meno all'inizio del Novecento, qualche anno dopo, diciamo, insomma.
Sono cattivi qua, dai.
Ho capito, anche se qualcuno di questi che fanno i spiritosi c'ha i capelli bianchi come me, quindi diciamolo anche.
Siamo tutti più anziani,
diciamo. Per me è stato un trauma il passaggio al virtuale, però per fortuna ho un figlio che invece è nato digitale, un nativo digitale, musicista, quindi appassionato, ha studiato, suona, compone anche, e lui mi fa un po' da guida. Mi ha spiegato, tra l'altro, che i cambi di tecnologia hanno imposto la performance dal vivo come luogo elettivo del consumo musicale, e questo dal suo punto di vista è positivo. Cioè, mi ha detto, annulla il trucco della sala di registrazione, ti ridà l'energia, in qualche caso l'energia animale, lui è un grande fan di Springsteen, l'energia animale della performance.
Che bravo figlio che
e questo è molto positivo. Di recente ho scoperto, dopo una lunga diffidenza, l'opera lirica e mi sono appassionato furiosamente.
È un passaggio molto importante, e c'è un momento dell'esistenza in cui uno scopre la lirica, a meno che non sia cresciuto con i genitori che la facevano sentire. Mentre invece, visto che spesso la colonna sonora viene idealmente vista come la musica viene vista come la colonna sonora dell'esistenza, quando qualcuno invece fa una colonna sonora su qualcosa che è tratto da un'opera letteraria, come si rapporta chi aveva concepito l'opera letteraria sentendo che musica è stata scelta?
Ma per quello che mi riguarda non è un problema, perché siccome ci sono tante cose citate,
cioè,
nei miei libri,
vediamo.
È interessante, ma poi non è di regola un meccanismo o un'operazione arbitraria, perché chi fa la colonna sonora di quello che io scrivo si limita a prendere quello che ho citato e quindi non mi sento a disagio. Però devo dire, quando qualche volta è capitato che venissero accostate a cose che ho scritto composizioni musicali che non avevo citato, ecco, è stata un'occasione a volte di sorpresa, come diceva Giancarlo prima, spesso positiva, non sempre.
Ma sulle cose mie fanno un po' come gli pare. E io, come dire, siccome sono, diciamo, prendo come punto di partenza l'autonomia creativa dello scrittore rispetto al cinematografaro o al compositore e viceversa, allora non ho niente di cui lamentarmi. Qualcosa può piacermi di più, non so, la colonna sonora di Romanzo Criminale, la serie, mi è piaciuta moltissimo. La colonna sonora di Suburra, il film, in realtà non è un vero soundtrack, è una rielaborazione a campionatura di pezzi famosi, non c'è neanche, diciamo, un credit di composizione musicale.
Beh, poi c'è quella di Romanzo Criminale, anche il film, dove invece si innestano brani
invece
originali,
esatto, esatto.
E quindi si trovano i Barracuda, c'è a Gabriella Ferri, ma ci sono anche i brani a commento.
E voi sapete perché si intrecciano, perché quando gli originali costano troppo si ricorre alle cover.
No, ma in realtà poi anche i brani, voglio dire, originali scritti per il film, proprio
film.
Ma
anche brani originali, come dire, ricantati,
certo,
no? Un po' come quando fai i Beatles, ma li fai cantare al quartetto sotto casa, perché costano troppo.
Che comunque è un'idea sempre interessante, perché così anche il quartetto
si è fatto bene,
ha
sì
una possibilità.
Grazie, grazie, grazie a voi.
Buon lavoro.
Ciao. Grazie.